La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
In realtà questo è un brano che insomma nessuno potrebbe collegare necessariamente al film di cui parleremo oggi, Moonlight Serenade, Glenn Miller e la sua orchestra. Una piccola premessa prima di passare al collegamento telefonico: questo film di cui ci parlerà Marcello Gerardi tra poco in realtà non ha una vera e propria colonna sonora. Sono andato a pizzicare nel corso della revisione della pellicola quali fossero i brani che venivano comunque ascoltati durante le scene del film, e una di queste appunto era Moonlight Serenade. Ma bando alle ciance, passiamo finalmente a riaccogliere ai microfoni di Radio Città Aperta il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi. Bentornato.
Bentrovato Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno a te. Allora, come faccio sempre, evito di rubarti il mestiere, quindi non ho annunciato ancora il titolo del film in questione che andremo ad approfondire oggi. Vai pure.
Allora, oggi parleremo di Conoscenza carnale di Mike Nichols, un film del 71 che a suo tempo fece molto scalpore, troppo per quello che in realtà rappresenta e rappresentava. Un film che nasceva soprattutto sulla scia del successo del Laureato, che è stato veramente effettivamente un film abbastanza innovativo, e sul quale Nichols un po' gigioneggia, utilizzando soprattutto attori come Nicholson, che era ormai in auge dopo Easy Rider, comunque aveva avuto un lancio importante. Non dimentichiamo che veniva poi dalla scuderia di Roger Corman, grande regista misconosciuto di horror, di fantasy, dove lui comunque si era formato, e in quegli anni Nicholson prende il volo praticamente e diventa un attore di fama internazionale. Stessa cosa vale per Candice Bergen, un'altra delle interpreti. Era nata artisticamente con il gruppo, un film di Sidney Lumet abbastanza interessante e controverso 2 o 3 anni prima, e adesso nel suo fulgore risplende in questo film e comunque va verso, se vogliamo, una carriera non lunghissima ma comunque di successo. Più interessante è rilevare quali sono gli altri protagonisti in certo senso del film, no? Una Anne Margaret splendente, che allora era considerata un'icona della bellezza femminile e che comunque non ha mai avuto forse i riconoscimenti che meritava a livello di attrice. Poi Art Garfunkel, che comunque è rimasto un attore di secondo piano in Hollywood. Lui era famoso perché era un grande musicista e lavorava con Paul Simon.
Scusami, ti interrompo, va ricordato che Art Garfunkel appunto ebbe il privilegio, ma soprattutto Mike Nichols ebbe il privilegio di partecipare alla colonna sonora del precedente, già da te citato, laureato, appunto dominato dalle musiche di Simon & Garfunkel. Quindi credo che questa presenza sia molto legata al precedente film di Mike Nichols.
Assolutamente sì, assolutamente sì. E peraltro Garfunkel dimostrava anche delle buone qualità di attore quando recitava in ruoli un po' dimessi, come in questo caso, insomma, cioè, qual è la storia? La storia sono due grandi amici nel dopoguerra che vivono la loro così giovinezza nel raccontarsi le avventure sessuali, molto maschilisti, molto presi dal loro ruolo, soprattutto Nicholson, che è una specie di donnaiolo impenitente, molto superficiale, molto, che valda solo la bellezza femminile come valore, diciamo, e non altro. Le conquiste che addirittura le conta, le manifesta, mentre Garfunkel è più, diciamo, una persona che lo ascolta, che gli dà spago, che racconta le sue esperienze, che però è più introverso ma nello stesso tempo più profondo, e cerca in qualche modo, insomma, forse così, una relazione più seria, insomma, se vogliamo, più, comunque più realizzata, diciamo, ecco. Ora, la storia di questi due giovani, giovani universitari peraltro, è così descritta nell'arco di vent'anni, insomma, nell'arco di vent'anni si vedono le loro avventure, il matrimonio, diciamo, che viene fatto da Garfunkel con Candice Bergen, che aveva avuto, era cominciato il film con una relazione a tre, addirittura, insomma, in cui la Bergen era stata la ragazza sia dell'uno che dell'altro. Inizialmente non lo sapevano perché avevano preso coscienza, ma la loro amicizia comunque non ne aveva assolutamente risentito, e si vede nel frattempo il fallimento di questo matrimonio, le avventure, le disavventure di Nicholson, che invece sembra aver trovato una relazione più seria, diciamo, con una cantante televisiva, insomma, con una soubrette, insomma, che è appunto Margaret, che peraltro recita molto bene in questo film. Però il problema è che questa donna vorrebbe un matrimonio, vorrebbe comunque una relazione stabile, e lui proprio non ne vuole minimamente sentire, tant'è vero che inscenerà un finto suicidio per costringere Nicholson al matrimonio, che farà ovviamente controvoglia. Ora, il film è molto malinconico, no? È nella forma della commedia, no? È nella forma, così, se vogliamo, brillante, apparentemente, ha anche aspetti, insomma, di profondità, perché sicuramente a quei tempi, insomma, parliamo del 71, l'esplicita descrizione diciamo della sessualità, insomma, del rapporto, insomma, più o meno spregiudicato con le donne, Hollywood non l'aveva fatto, diciamo, grosso modo non l'aveva messo in campo, insomma. E bisogna dire che anche la Bergen reagisce bene, anche la Margaret, insomma, stanno al gioco, recitano molto bene la parte della Bergen, insomma, una donna, se vogliamo, forse più spregiudicata di quello che può sembrare, no? Più coraggiosa di quello che può sembrare per il suo tempo, la Margaret più tradizionale, che comunque, insomma, vuole in ogni caso, cioè, una sua idea, insomma, della relazione e del rapporto dell'amore, insomma. Il film è malinconico, dicevo, sì, perché alla fine come va a finire? Va a finire con Nicholson che dopo un lungo percorso arriva, insomma, sulla quarantina circa, e si ritrova praticamente a fare giochi erotici per superare una forma di impotenza che ormai ha contratto, insomma, addirittura a 40 anni.
Una specie di contrappasso
e si utilizza una prostituta, insomma, addirittura, quindi siamo a sto livello. Quindi Nicholson e non trova di meglio che poi invitare, quando appunto l'ennesima avventura, insomma, ha cambiato totalmente vita Garfunkel. Garfunkel ora è diventato un hippie, è posto una compagna hippie, e va a trovarlo. Lui non trova di meglio nella sua casa che fargli vedere tutte le conquiste, tutte le diapositive delle conquiste che aveva avuto nel corso, diciamo, della sua vita, quindi come se la sua vita a 40 anni fosse già terminata. È una commedia amara, e lo stesso Garfunkel, che pure sembrerebbe apparentemente che aver trovato una relazione, molto mesto, cioè sono la giovinezza perduta, la solitudine, insomma, che sostanzialmente è la descrizione di questo film, insomma, che non è che finisce in maniera scoppiettante come il laureato, insomma, comunque aveva un esito, insomma, che si poteva pensare positivo, no? Questo è un film malinconico nella forma della commedia e che comunque va verso un finale malinconico, triste, insomma, tutte queste disavventure che questi due ragazzi hanno, questi due grandi amici, finiscono comunque inesorabilmente nella solitudine. Ma perché? Perché si vede molto bene, è una generazione che viene dal dopoguerra e che non ha elaborato assolutamente la tragedia della guerra. Nicholson vuole solo divertirsi e basta. L'altro ragazzo è un po' succube, Garfunkel è un po' succube, diciamo, di questa così verve di Nicholson, insomma, veramente questa sua capacità di essere socievole, di apparentemente essere un conquistatore. Di fatto sono tutte e due persone perdenti dal punto di vista sentimentale e comunque fanno i conti con delle sconfitte. Diciamo che è tratto da una piece di Pfeiffer, insomma, autore anche fumettista, insomma, che comunque a quei tempi andava per la maggiore nei primi anni 70 negli Stati Uniti, e che comunque riprende quella verve amara, ironica. E sicuramente è un film che ha un qualche spessore, però ovviamente non raggiunge, diciamo, le migliori opere di Nichols, come ad esempio non raggiunge comma 22 la sua profondità.
Lo stesso laureato. Senti,
non
Marcello,
il laureato, diciamo, per anche come brillantezza e come capacità di esposizione, insomma.
Avevi accennato appunto al fatto di quando, rivedendosi due amici, Jack Nicholson non trova di meglio da fare che proiettare su uno schermo le diapositive delle sue conquiste. Poiché, come spiegavo all'inizio, prima del nostro collegamento, non esiste una vera e propria colonna sonora di questo film, sarei dell'avviso.
Fabrizio,
vado avanti io, tranquillo. Ho capito, vai tranquillo. C'è un'altra telefonata per
Marcello. Un'altra cosa che devo sentire.
Tranquillo, stavo appunto dicendo.
Possiamo aggiornare fra due minuti?
Come no, metto un brano, tranquillo. Vai,
metti
pure
un brano. Sì,
perfetto,
sì,
perfetto. Allora, dicevo appunto che Jack Nicholson fa sfoggio. Proprio nel momento di maggior crisi della sua, come dire, vita sessuale, a causa dell'incombente impotenza, fa sfoggio con il suo vecchio amico delle sue conquiste, proiettandole su una parete le diapositive delle sue donne. Questa diciamo messa in scena ha un suo sottotitolo che è proprio nella traduzione in italiano, scusate la volgarità, ma è una citazione virgolettata, scassacazzi imparata. Quindi andiamoci a sentire proprio un piccolo estratto di questo punto del film, dell'originale con Jack Nicholson, che appunto ci racconta le sue Ballbuster on Parade.
That's Bonnie, my first love. She lived upstairs from us. We started exposing ourselves to each other at 10. We got caught on the roof one day by my mother, who washed my mouth out with soap. I never got the connection. Here's Emily, my first steady. Until she moved off the block at 11, I never laid a hand on her. Mildred, I think this one's name was. She followed me around at school. The fellas kidded me about her. I warned her if she didn't stop, I'd beat her up. She picked up her skirt, dropped her drawers, and shoved her ass at me. So I got my first sight of ass at 12. Marcia, 13 and a half or thereabouts. I kissed her one night at a spin the bottle party. This one's Rosalie. Rosalie looked just like Elizabeth Taylor in National Velvet. I had a crush on Rosalie from 14 to 15 and I never went near her. In those days, we had illusions. Here's Charlotte. Not much on looks, but great tits for 15.
That's Lenny Hartman's sister. My first friend.
Come dicevo, appunto, questa è la voce originale di Jack Nicholson, che come fosse appunto un documentario, facendo scorrere le diapositive che vengono proiettate nella parete del suo salotto, sta facendo praticamente l'elenco delle sue conquiste, sì, dalla prima adolescenza. Addirittura si parla di proprio del periodo quasi dell'infanzia, e sottotitolando questo elenco e queste immagini con appunto il sottotitolo di Ballbuster in Parade, rompi balle in rassegna. Quindi questo era Jack Nicholson nella versione originale di Conoscenza Carnale, che è il film del 1971, che alle 14:24 riprendiamo ad esaminare con il nostro esperto di cinema Marcello Gerardi. Vai pure, Marcello.
Sì, nella sostanza si tratta comunque di un'opera minore di Nichols, ecco. È un'opera che nasce appunto sul successo del Laureato, che appunto in qualche modo vuole riaffrontare i temi dei rapporti umani, e lo fa sicuramente con una certa sfrontatezza per l'epoca, ma in fondo è un film profondamente puritano nella concezione. Insomma, è un film che la tesi che viene espressa dal film è comunque quella di un puritanesimo di fondo, insomma, che stona quasi, diciamo, con l'assunto apparente dell'opera, di quello che voleva in qualche modo rappresentare, insomma, apparentemente, e per lo scalpore che fece a suo tempo, per qualche scena che allora era considerata, ma non più di tanto, insomma, audace.
Ma anche il linguaggio un po' da caserma.
Soprattutto il linguaggio un po' da caserma, cioè, effettivamente. Però ecco, cosa possiamo dire? Nichols è stato anche abbastanza discontinuo, insomma, complessivamente, insomma, è stato anche abbastanza, diciamo, abbastanza difficile da, in qualche modo, da classificare, insomma, autore impegnato, ma nello stesso tempo purtroppo ha avuto anche delle cadute di tono, insomma, quindi è rimasto, diciamo, un regista, diciamo, medio, dove poteva essere un regista di grande valore, insomma, ecco.
Beh, diciamo che le sue fortune sono legate anche ad alcuni attori veramente simbolici e iconici di quegli anni, che erano esplosi, come appunto il Dustin Hoffman del Laureato e lo stesso Jack Nicholson, che nel precedente Coma 22, in questo Conoscenza Carnale e nei film che fece contemporaneamente con Bob Rafelson, tipo Il Re del Giardino di Marvin,
sì,
Cinque Pezzi Facili, eccetera, indubbiamente era proprio il momento della sua massima esplosione, che poi culminò con l'Oscar del Cuculo nel 75.
Esattamente.
Scusa, mi ero preparato su questo film, perché abbiamo avuto talmente tanto tempo per prepararlo, perché purtroppo appunto non ci siamo sentiti per un po', quindi nel frattempo questo
film,
lievitava dentro di me.
Certo. E comunque, insomma, Nicholson, sicuramente questo film non ha neanche bisogno di essere un trampolino di lancio, no? Perché di fatto era già, insomma, un attore comunque affermato, che andava verso poi una serie di così, soprattutto di interpretazioni che sarebbero state importanti, come Chinatown, non solo il Cuculo, insomma,
certo.
Negli anni 70 lui è stato, diciamo, un mattatore, quindi indubbiamente.
Fa un po' sorridere questo effettivo moralismo che emerge da questa pellicola, quasi un monito, no? Vedendo la fine che fanno questi due maschiacci impenitenti, viene quasi da pensare, ecco, vedi, questa è la giusta sorte di chi semina vento e deve per forza di cosa raccogliere tempesta, perché non vuole magari mettere la testa a posto.
In certo senso sì, perché insomma è un film, se vogliamo, a suo modo moralistico, no? Nel senso che, insomma, questo libertino sicuramente non è una figura positiva, insomma, Nicholson, no? Però ecco, che debba finire punito dalla vita a livello, insomma, che, insomma, a 40 anni una persona, insomma, già è finita, no? Già, insomma, è quantomeno, insomma, sembra un escamotage cinematografico, no? Sembra quasi una punizione, insomma. In realtà è mediamente, diciamo, una dei percorsi esistenziali più comuni, insomma, quelli di Nicholson, insomma, del fatto di essere uno scapolo impenitente, di non saper cogliere le occasioni migliori che la vita ti pone e quindi di trovarsi comunque in una solitudine, insomma. Ma anche l'amico Garfunkel non è molto migliore, perché nella sostanza, oltre parlare e comunque sia, per esempio, c'è un momento in cui praticamente fa una specie di apoteosi del suo matrimonio con Susan, no? Cioè con Candice Bergen. Dopo 5 minuti, no, si rivede con Nicholson, e lui che lo conosce bene, che è appunto un amico da tanti anni, cioè tu avresti voglia di scopare fuori dal matrimonio, e quello va, sì.
Sì, sì, ma io penso che poi la cosa ancora più subdola, se vogliamo, è il fatto che sottilmente passa il messaggio per cui se certe abitudini, certe scappatelle, un certo disordine nella vita viene effettuato negli anni del college e poco dopo, tutto sommato la società americana lo ritiene quasi come inevitabile o anzi addirittura da incoraggiare. Il problema di questi due è che, contrariamente alla stragrande maggioranza della borghesia nordamericana, non mettono la testa a posto, chi per un motivo, chi per l'altro, e quindi alla fine è giusto che ne paghino le conseguenze, perché quando suona la campanella che finisce la ricreazione, tutti quanti devono entrare nella loro casella prevista nella società americana del consumo, del capitalismo, eccetera eccetera. Quindi questi due non allineati, alla fine è giusto che
comunque un prezzo lo pagano, un prezzo di solitudine, di emarginazione, di punizione, insomma, in certo senso,
che detto dal regista di Comma 22, insomma, lascia un pochettino perplesso.
Sì, lascia un po' perplesso, ovviamente, insomma, ma quindi diciamo, cosa dire, è un film sicuramente che ha la sua brillantezza, il suo valore, ma è un film sicuramente forse a suo tempo sopravvalutato, ecco.
Ma sì, anche perché appunto io stesso, per quanto lo abbia visto un po' dopo della sua uscita, io rimasi abbastanza, come dire, colpito, pur essendo appunto pronto a qualsiasi forma di aggressione verbale o visiva, rimasi abbastanza colpito dalla crudezza di alcune.
Sì, sicuramente.
Però poi alla fine, se tutto il film come dire, si racchiude e si completa semplicemente in questa estetica, in questa, come dire, poetica, indubbiamente poi, passato l'effetto dirompente, trasgressivo,
del momento, alla prima lettura il film sembra più audace, più anticonformista di quello che sia. A una seconda lettura, insomma, dopo tanti anni, indubbiamente perde fascinazione, pur, per carità, rimanendo un film di prima qualità per quello che riguarda la recitazione, per quello che riguarda anche, non dimentichiamo, la fotografia di Rotunno, insomma.
Bravo, stavo per dirlo, infatti.
È appunto comunque un'opera magnifica dal punto di vista, diciamo, proprio anche estetico, no?
Cinematografico, perché, proprio, sì.
È cinematografico, che poi sul grande schermo rendeva tutt'altro piuttosto che nel piccolo. Però, insomma, rimane un'opera così sopravvalutata, se vogliamo.
Anche se però, ripenso appunto anche alle note di Glenn Miller che ancora scorrono sotto le nostre voci, indubbiamente questa vena un po' crepuscolare, un po' malinconica, effettivamente lo rende più importante, lo rende secondo me più succoso.
Sicuramente è quantomeno in linea con la vera tematica del film, che non è quella di la vita allegra e spumeggiante, ma quella di una riflessione, se vogliamo, sui fallimenti esistenziali della generazione, insomma.
Che poi, se vogliamo, è un pochettino anche quel gioco di sguardi e di rimandi che con il quale si chiude Il Laureato, in cui ha degli sguardi molto brillanti e speranzosi dei due appunto fuggitivi, Dustin Hoffman e la mancata consorte del rivale, si alternano appunto sguardi particolarmente espressivi di una speranza, di un'ambizione, di una felicità che sta appunto per esplodere, ad altri sguardi altrettanto intensi, ma forse molto più preoccupati, che segnalano il loro sgomento e la paura del futuro, che probabilmente non si realizza come è accaduto appunto ai due protagonisti del film di oggi.
Certo.
Allora Marcello, sono le 14.33, quindi insomma non siamo molto lontani dalla conclusione del nostro racconto. Come abbiamo fatto nelle precedenti occasioni e come molti dei nostri ascoltatori sapranno, la rubrica Visti in prima visione, che ospita appunto Marcello Gerardi, ha questo titolo proprio perché il nostro esperto cinefilo ha avuto il privilegio e l'occasione, proprio all'epoca dell'uscita nelle sale cinematografiche dei film di cui parla, di poterli vedere appunto al cinema sul grande schermo, che come in questo caso è stata sicuramente una, come dire, una carta in più da giocare, nel senso che rivederlo adesso in DVD oppure nelle situazioni domestiche in ogni caso non rende onore alla fotografia. Quindi che cosa ci racconta a questo punto Marcello, come d'obbligo, come diciamo da copione, dove andò a vedere questo film, in quale cinema?
Lo vidi al cinema, al famoso cinema, uno dei pochi che ancora esiste e per fortuna è in mezzo a noi, il cinema Farnese.
Ah, caspita.
Allora aveva un ruolo insomma importante, la capitale per la diffusione del cinema di qualità.
E che appunto speriamo possa presto riaprire, perché si parlava questi giorni successivi alla Pasqua, si parlava proprio di una calendarizzazione anche della riapertura delle sale. Vediamo con quali protocolli, speriamo non troppo complicati, perché se tocca fare il tampone per andare al cinema comincia a diventare un po' difficoltoso.
Staremo a vedere, speriamo di no.
Allora, quindi, espletata questa prima formalità di rito, la seconda che abbiamo, come dire, condiviso con la webzine, che appunto Slow Cult, il lento fluire del sapere, che appunto per la quale webzine Marcello Gerardi collabora ormai da parecchi anni, in quel contesto i film vengono giudicati, recensiti con una valutazione in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti. Per questo film, Marcello, quante stellette?
Ma direi senz'altro 3.5.
Ah, sei stato generoso, io mi aspettavo un 3 stavolta, non so, una sufficienza.
Ero incerto tra le due, però pensando alla fotografia di Rotunno e diciamo all'impatto visivo che ebbi insomma nella prima visione 50 anni fa, il film merita il 3.5.
Benissimo. Allora, mentre scorrono le note di un altro brano che fa parte, come dicevo, non della colonna sonora vera e propria, ma diciamo dell'ascolto in sottofondo che sottolineava alcune delle scene del film che annuncerò, appunto alle 14.36 qui su radiocittaperta.it noi salutiamo il nostro caro Marcello Gerardi, lo ringraziamo. Se hai qualche altra
grazie
cosa da aggiungere, non so se qualcosa è rimasto fuori dal nostro racconto.
No, sostanzialmente abbiamo analizzato il film diciamo in maniera abbastanza, mi sembra, approfondita, e ripeto, è un film che non va, cioè al suo tempo ebbe un impatto forse superiore a quello del suo valore.
Bene. Quindi, e comunque
trovo insomma certe volte addirittura appunto i pregi formali li trovo superiori, per esempio anche nel taglio delle immagini, in cui si vedono sempre molto spesso primi piani i volti di Anne Margaret, anche di tutti e quattro gli attori della Bergen, tutti quanti. Sono un film di primi piani perché molto spesso queste persone si descrivono, parlano, c'è una maestria registica.
Quindi
è un film diciamo di un certo valore, però inferiore forse a quello che in realtà la critica a suo tempo volle dire, insomma, a mio parere.
Bene, allora salutiamo il nostro cortese e gradito ospite Marcello Gerardi, che ci ha parlato per l'appunto di Conoscenza carnale, film di Mike Nichols del 1971, e lo salutiamo con l'ascolto di un brano celebre, il trombone celeberrimo di Tommy Dorsey con I'm Getting Sentimental. I'm Getting Sentimental Over You. Grazie ancora Marcello e alla prossima.
Grazie a te, alla prossima. Ciao Fabrizio.
radiocittaperta.it, la tua radio online.